334 92 29 505, continuate a raccontarci del vostro esame di maturità. Adesso siamo in collegamento, come vi avevamo anticipato, con il senatore Antonio Razzi. Buongiorno senatore, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno senatore, ma è vero che è arrabbiato per i risultati elettorali di Forza Italia in Abruzzo?
Ma è una cosa normale, perché la dirigente che è attuale è quel che è, allora se non si cambia, ho fatto un esempio, una squadra di calcio, uno sì, che perde 6-0, insomma qualcosa deve cambiare, perché sennò altrimenti, infatti 6-0 sono i 6 comuni dove c'è stato il ballottaggio, 0, cioè non è che magari c'è stato qualcuno che si è salvato. Allora quando squadra che perde si cambia, squadra che vince non si cambia mai, ci mancherebbe.
È un po' una schiappa questa dirigente, Razzi.
Ma io l'ho sempre detto, perché quello, ognuno è attaccato alla sua poltrona, ognuno si vuole mantenere la sua poltrona, ognuno ha paura che se per caso magari dovrebbero decidere i cittadini, è chiaro che i cittadini non lo votano a questi. Allora già i risultati ha fatto capire che questi non sono simpatici ai cittadini abruzzesi. È chiaro che i cittadini vogliono facce nuove, vogliono, ma ci sono tanti giovani valorosi in Abruzzo che lo tengono diciamo con la porta chiusa, non lo fanno nemmeno entrare, perché appunto non hanno interesse di far emergere nessuno, e così come tanti altri partiti che hanno scomparito perché appunto hanno mai voluto un ricambio. E allora noi dobbiamo cercare di valorizzare dei giovani volenterosi che prendono in mano la situazione, perché non può stare sempre i vecchietti aspettare, anche se un giorno arriva pur col bastone a camminare e di portare avanti regione, che è una regione come l'Abruzzo.
Razzi, ma questo vale anche per Berlusconi in un certo senso? A livello nazionale?
No, perché lui è lui, e come lui non c'è nessuno. Insomma, è impossibile che nell'ambito nazionale si possa cambiare il presidente Berlusconi. Insomma, è impossibile, non ce n'è. Come la stessa cosa, Cristo non è che lo puoi cambiare con un altro Cristo. Allora se Berlusconi per me è un Cristo, non si può cambiare, ecco, nell'ambito cattolico.
Certo, è un po' come un'icona da proteggere e venerare, quasi religiosa.
Dobbiamo sperare che vive 200 anni, capito? Dobbiamo sperare quello, che almeno sappiamo che un altri 120 anni c'è una persona che guarda al bene dell'Italia, al bene dei cittadini. Ecco, non ce n'è uno che va lì per il bene del paese. Di solito ognuno, come dico, il mio ritornello, ognuno si fa i famosi loro puntini.
Ci scrivono invece, senatore, Berlusconi come Cristo risorgerà, chi lo vede morto si dovrà ricredere.
Ma sicuramente, perché lui è, come molte volte si dice, nell'ambito cose si dà 7 vite come i gatti.
Come i gatti.
Le fanno un'altra domanda, senatore, calcistica questa. C'è Riccardo che ci scrive Cristo è come Berlusconi è come Ibrahimovic per la Svezia, anche a 35 anni fa sempre la differenza. 35 anni per un calciatore sono un'età un po' avanzata, ma lei dice è più come Cristo o più come Ibrahimovic Berlusconi?
Ma è come Cristo.
Proprio convinto di questo.
Cristo ce n'è uno solo, e allora è Berlusconi ce n'è uno solo.
Peccato, dice di Ibra ce ne sono anche altri di giocatori.
Ma di Ibra ce ne sono centinaia. Cioè? Non è che di Berlusconi c'è sta solo lui. Allora viva Berlusconi, e viva che torna subito in campo, perché lo stiamo aspettando tutto con ansia.
C'è un altro ascoltatore, c'è Marco che scrive velocissimo: di Berlusconi ce n'è uno solo, ma ci sono molti Giuda.
Purtroppo ha ragione questo. Come gli devo dare ragione, purtroppo sono persone, personaggi che non esistevano sulla faccia della terra, non lo conoscevano nessuna, e purtroppo se ne sono andati, pure che hanno avuto diciamo persone grosse come ministro, sì, come segretari, sì, insomma, gente che non lo conosceva nessuno sulla faccia della terra, diciamo, sono state valorizzate da Berlusconi, e senza di lui, e queste hanno poca strada, nel senso che non hanno, è sicuro, non facevano nessuna strada se non era al fianco di Silvio Berlusconi.
Senatore,
di questi ce ne sono tanti, non facciamo nove, ma ce ne sono tanti.
Senatore, restando in tema amministrativo, lei più volte ci ha spiegato qual è la sua idea della politica, una politica che deve essere comunque vicina ai cittadini, deve saper ascoltare quelli che sono i problemi, le istanze dei cittadini. I risultati di queste elezioni dimostrano forse che il Movimento 5 Stelle oggi più che altre forze politiche è riuscita a dar vita a questa idea di politica, ad ascoltare le esigenze dei cittadini?
Io lo dico e te lo dico da amico, sì, loro sono stati vicini ai cittadini, sono scesi in piazza, hanno affrontato i cittadini, e questi che invece sono stati rimasti, gli altri sono rimasti in grattacielo perché si vergognavano di affrontare i cittadini, perché non avevano argomenti a cui trattare o parlare, perché magari avevano tutti paura magari di affrontare i cittadini. Invece il cittadino vuole essere anche spiegato di quello che dell'avvenire, o magari sì, lo so che magari qualcuno chiederà se c'è un posto di lavoro, mica si devono vergognare uno che va a chiedere
e troviamoglielo un posto di lavoro, no?
Se tenesse la bacchetta magica in possesso darei lavoro a tutti, ma purtroppo non ce l'ho, e questi non si devono mai vergognare ad andare a cercare lavoro. Bisogna vergognare andare a rubare,
certo,
ma non andare a chiedere posti di lavoro. Tanto se ti dicono no, col no vai sempre avanti, ma almeno ci hai provato.
L'ha mai chiesta lei una spinta? Lei è sincero, l'ha mai chiesta una spintarella, senatore?
Ma lo chiedono in tanti, capito? Ma purtroppo, ripeto, io la bacchetta magica non lo possiedo. Peccato.
Ma lei l'ha mai chiesta, lei, per se stesso, quando era magari più giovane?
No, assolutamente. Io quando ero in Svizzera, tutto quello dove sono arrivato, a capo operaio, ufficio amministrazione, me lo sono guadagnato
grande,
con il mio sudore.
Grande.
E non ho mai chiesto niente, perché non sono... figurati che io non chiedo mai niente a nessuno, anche qui, nella politica, anche al presidente Berlusconi, non gli ho mai chiesto niente, mai, e non glielo chiederò mai, perché io sono, me lo devo sudare col mio sudore, e se la gente mi vuole bene, mi devono volere bene per
certo,
quello che
certo,
sono,
certo,
e
certo.
Non sono finto, io non sono un personaggio finto, io sono così, e io sono vicino al cittadino, vado a prendere il caffè col cittadino e non guardo nemmeno di che colore politico, perché non me ne prego niente, io guardo il cittadino, se ha voglia di dialogare con me io mi faccio avanti, se ha voglia di avere un consiglio io sono a disposizione del cittadino, e non guardo né a destra né a sinistra, io parlo con tutti quanti, non è che vado lì e mi chiedo se stai dicendo destra ti ascolto, se stai dicendo sinistra non ti ascolto, no, io chiedo, ascolto tutti e spiego a tutti come la vita e come bisogna affrontare la vita.
Senatore, una curiosità, ma il suo amico Kim Jong-un ne ha combinata un'altra? Ieri si è fatto una foto sorridente vicino a una testata nucleare.
Ho sentito questa
con la testata di un missile, e poi stamattina hanno mandato altri due missili.
Se deve farsi una foto con...
Guarda, io ripeto sempre che bisogna dialogare, ecco, e cercare di levargli l'embargo, perché bisogna, io nella vita ho sempre dialogato, anche con i più feroci di avversari, ho sempre dialogato, perché col parlare si mette a posto tutto, e magari davanti a un piatto di spaghetti si ragiona ancora meglio, è un buon bicchiere di vino. Allora perché sbattere sempre la porta in faccia a Kim Jong-un? Credo che bisogna dialogare.
Ma perché lui lancia questi missili? Però
se mi bussa uno con un missile nucleare, io ho anche qualche dubbio,
volte,
aprirgli la porta.
Molte volte vengono anche chiacchierato delle cose che magari non è vero, capito? Come tante altre cose che hanno incolpato Kim Jong-un. Però uno che, diciamo, come lui che fa delle prove, ma che fa delle prove non è però mai adoperato, e io spero che questo, è mi auguro che non mai lo punti a una nazione
Beh, certo.
Io spero che quello ci si va a parlare. Io sono disponibile ad andarci a parlare, perché io sono uno che col sorriso e che porta pace e porta distensione quando parlo con le persone. E di questo ne ha visto anche quando è venuto con me Matteo Salvini, che con il presidente Kim Yunam, dove come sono stato trattato e come vengo trattato dalla... Perché bisogna parlarci.
Bisogna saperci fare, senatore, non ci nascondiamo, bisogna essere, no?
Ci vuole, come si dice in francese, ci vuole il savoir-faire.
Ma a proposito di saperci fare, senatore, questa ecco, mi è venuta in mente adesso. L'ha letta la lettera che ha scritto a Virginia Raggi, il marito di Virginia Raggi? Non so se ne ha sentito parlare.
No, non l'ho letto, non l'ho letto. Però io personalmente mi è simpatica la Grisina.
Sì, ma diamo un co'. Allora, c'è questo marito che secondo me, da quello che si è capito da questa lettera che ha scritto a mezzo stampa sul suo blog subito dopo l'elezione di Virginia Raggi a sindaco di Roma, vuole riconquistare l'amore della moglie.
Le scrive: mi manchi, ti sarò, ti proteggerò anche da lontano.
Gli diamo qualche consiglio, senatore. Che consiglio darebbe lei al marito di Virginia Raggi per riconquistare l'amore di sua moglie?
Ma sicuramente andando con un bel mazzo di rose e chiedendogli scusa se si è comportato male.
Sì.
Io penso che con un bel mazzo di rose e chiedendo scusa ufficialmente, io penso che anche lei dice: ma è un marito pentito. Allora,
beh, non è detto che abbia fatto qualcosa di male, non lo sappiamo.
Questo non lo sappiamo.
Non lo so, che io non lo so, non è che vada nella
sì.
vita di lei.
Sì, certo,
nella,
certo. Vabbè, diamo qualche consiglio così.
Come cosa dico io, mi faccio i
cavoli miei.
Io non vado, e non vado a entrare nei problemi di lei, perché ognuno in famiglia c'è una gatta da pelare. Io,
sì, però io dico, senatore, no, ma non è che ha sbagliato
io,
mossa. Non è...
Io, che visto che sono 42 anni, sempre sposato con la stessa donna,
sì.
E io sono stato sempre un galante, sempre diciamo parlare bene alla donna, alla mia moglie. E io penso che se tu ci riesci sempre a parlare ogni giorno, purtroppo adesso non ci riesco spesso a parlare, lei si lamenta perché non ci sono mai a casa, perché sono sempre al servizio dei cittadini.
Sì,
però io penso che anche la donna vuole essere ascoltata, vuole essere considerata.
Ma non dovrebbe in qualche modo, senatore, il marito farsi desiderare più che mandarle queste lettere
anche,
in pubblico,
anche,
farla ingelosire?
No, viene desiderato se tu riesci a essere prima buona con lei, perché se no altrimenti lei ti dà qualche calcio nel sedere, diciamo.
certo,
invece
certo.
Devi comportarti con molta cavalleria,
certo.
Io nella mia vita mi sono sempre comportato non solo con mia moglie ma anche con le altre donne, io sono sempre sorridente, sono sempre rispetto la donna, e devo dire che quando vedo delle femminicide, tutte queste cose qui, questo mi innervosisce perché non sopporto che si alza la mano a una donna.
Ah,
io
beh.
Non ho mai alzato le mani contro una donna, ho sempre rispettato, perché guarda, la donna, se noi vogliamo
sì.
parlare di una donna,
sì.
la
tutto.
Donna lavora 100.000 volte più dell'uomo,
certo.
Capito?
Perché sì.
La donna, anche se lavora 8 ore, ritorna a casa, accudisce i figli, pulisce, stira, insomma, sta di condire, sembra una macchinetta. Si dice, questi hanno una cosa in meno, ma queste lavorano come, diciamo, lavora la grande. Allora
sì.
Bisogna avere rispetto. Allora,
sempre,
rispetto,
quello sempre.
La donna ti produce ancora di più, perché io quando facevo
come ti produce
ha detto così è bruttissimo.
In che senso ti produce?
Produce di più, nel senso che produce di più in famiglia, nel senso che alleva i figli con molto più educazione, con molto più gli dà un'istruzione ancora di più ai figli,
certo.
E magari accudisce il marito ancora molto di più. La stessa cosa, ripeto, quando io facevo il capo operaio, avevo 35 con me, 35 persone,
sì.
Sono andato a un turno, perché io lavoravo a turno, che era la fabbrica tessile a ciclo continuo, era il turno dove si licenziavano tutti negli anni 70, e lì in Svizzera c'era bisogno di operai. La prima cosa che mi ha detto il direttore, tu devi andare di là, ma cerca di non far licenziare più nessuno. Ci penso io, non ti preoccupare. Dopo mi ha chiamato, dopo di vari mesi, ha detto, signor Razzi, come hai fatto? Ha detto, guarda, bisogna rispettare, parlare con tutti. Certo. E solo così, se si rispetta le persone, dal 100%, se salite la produzione al 140%, producevano di più e nessuno se ne andavano. Perché lo trattava e rispettava l'uomo, che è l'operaio. E allora per questo io, anche nel mondo politico, io rispetto la gente. Se la gente mi vogliono bene oggi è perché io parlo con tutti e saluto tutti. Chi mi risponde? Chi non mi risponde? Sono cavoli loro.
Cavoli loro.
Perché io l'educazione ce l'ho e ce l'ho anche da vendere, Se qualcuno non ha l'educazione, io che cosa gli posso fare? Vuol dire che è un maleducato, che devo dire.
Senatore!
Dimmi, caro.
Grazie come sempre, noi tanto la disturbiamo, ci fa sempre piacere chiacchierare con lei.
Tanto io sono pane e vino al vino, non si preoccupa, io sono fatto così, con la verità vado sempre a testa alta.
Alla
con
grande.
Con la bugia dovrei abbassare la testa e vergognarmi a camminare.
Grande, un abbraccio, senatore. Grazie a tutti. Grande, grazie.
Grazie a Antonio Razzi, ai microfoni di Radio Cusano Campus.